Eccoci qui, buona domenica, di nuovo buongiorno, 9:05 minuti, nuova puntata dell'Indignato Speciale, il giorno di Papa Leone XIV, l'avete sentito anche nel giornale orario, fra poco comincerà la messa di avvio del pontificato, ci collegheremo anche con Piazza San Pietro, dove sono già più di 10.000 i fedeli che assisteranno proprio alla celebrazione, tante anche le presenze istituzionali da tutto il mondo, e intanto si guarda questi primi 10 giorni di Papa Leone XIV e a quelle parole, fra le altre, sulla famiglia che, ha detto il Papa, non può che essere fondata sull'unione stabile tra uomo e donna. Questo ha fatto arrabbiare alcuni, a fronte di altri che dicono il Papa fa
cosa
il Papa,
deve dire?
No? Il Papa fa il Papa.
Io rifletterei anche sulla parola stabile, ma questa è un'altra linea diretta. Buongiorno ai nostri indignati speciali, li ho già sentiti che ridevano, il nostro Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, ben trovato.
Grazie, buona domenica, buon lavoro a tutti.
Buongiorno e voi protagonisti allo 02 25 15 15, chiamate sin da ora, molti temi che affronteremo stamattina, ovviamente a partire da questo, anche attraverso i vostri messaggi al 378-378-1025 sms, whatsapp.
E poi più tardi proveremo anche a collegarci con Piazza San Pietro, dico proveremo perché sapete che poi li schermano tutti i cellulari, si fa fatica a comunicare. Partiamo subito nell'Indignato Speciale con i Pinguini Tattici Nucleari e Pezzali.
C'è una storia sepolta dentro questo mare, come una siringa da non calpestare. Un'estate che scappa e non ritorna più. Tu per cosa sei nata? Per saper volare, però quando ti tuffi sei spettacolare. In questo cielo dipinto di nero a Nishkapur. Hai letto la mia lettera, era piena di postille. Sono un figlio di Troia, però pure di Achille. Conosci le mie debolezze, ma tu non vuoi dirle. A me che ne ho mille, mille, mille. Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare a guardare gli aerei che vanno a New York. Ti hanno legata al mondo per le caviglie, ma nascondi i sogni nelle bottiglie vuote. Che cuore, e speri che ne troverò.
Sul tavolino dell'algida la vita sfuma, si ritorna bambini a chiedere la spuma e a fumare una cannuccia come fosse una Lucky Strike. La cenere non si mischia con la sabbia, c'è chi cresce per noia, chi perché si cambia. In fondo tutti hanno una storia da non raccontare mai. Hai pianto troppe lacrime per questo tuo imbecille, ma proverò a rimettertele dentro le pupille. Sei come il mare unica, io come le conchiglie, se ce ne sono mille, mille, mille.
Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti nuovo in ogni lingua, potrò chiamarti da turista pure se ti so a memoria.
Noi figli della luna, noi grandi aspettative, noi scappati di casa, noi nudi nel cortile, noi lettere d'amore chiuse in una bottiglia, noi sconosciuti ieri ma oggi già famiglia.
Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare
e speri che le troverò, e speri che le troverò.
Bottiglie vuote, pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, le prime immagini da Piazza San Pietro ci mostrano il primo bagno di folla di Papa Leone XIV in Papa Mobile, l'ovazione della piazza, mentre benedice saluta in piedi sull'auto scoperta. Oggi comincia l'era di Leone XIV, appunto con la messa di insediamento. E noi guardiamo questi primi 10 giorni, no, Davide, Andrea, e tanti sono stati gli appelli per la pace in continuità con quelli fatti da Papa Francesco che lo ha preceduto e poi quelle parole sulla famiglia. Da dove partire, Davide?
Ma intanto diciamo così, oggi è la seconda giornata in Mondovisione dal colonnato del Bernini. Da una parte è una dimostrazione di forza, di potenza anche comunicativa, no? Del ruolo Vaticano. Dall'altra però, lo dico da laico, io temerei anche la blasfemia della spettacolarizzazione, cioè come se non fosse una sorta di rito senza fede. Fatto stesso che adesso si ripropongono dopo i funerali vari soggetti, tra l'altro oggi insomma, per venire qua sono passato a Piazza di Spagna, c'è il re. No, ci sarà la replica sotto forma di festosità di quello che è stato sotto forma di luttuosità. Però farei attenzione, ecco, perché viene meno l'aspetto liturgico e quindi sacrale della faccenda. Del resto, se si seguono le immagini del pontefice che passa fra le ali delle persone che sono accorse per quella che è a tutti gli effetti una cerimonia religiosa, è una messa, non è che è un'altra cosa, no? Il protagonista assoluto non è il pontefice, è il telefono cellulare, perché non ce n'è uno che non stia riprendendo, come se ormai i miei occhi, la mia memoria, la mia capacità di assorbire un'immagine, di guardarla criticamente, quindi anche di ricordare quello che sto pensando in quel momento guardando passare quella persona, e fosse diciamo un appendice forse anche inutile di quella memoria invece formidabile che è dentro il mio telefono. Questo per, da dove cominciare? Allora, gli appelli per la pace, qui bisognerà far pace con gli appelli per la pace, perché li fanno anche quelli che hanno aperto le guerre, cioè quelli che stanno conducendo le guerre. La pace è diventato un concetto elastico, no? In fondo, diciamo, se me la dai vinta, mi dai quello che voglio io, siamo in pace, altrimenti ti sparo. Vedi che sono per la pace, insomma, ci andrei piano. Oppure all'inutilità, l'appello totalmente inutile, ultroneo, insignificante. Ho visto il vescovo di Kiev che ha detto: qui se vincono i russi, vescovo cattolico, qui se vincono i russi è la fine, la distruzione della nostra chiesa. Ecco, forse questo è un problema che diciamo, in qualche modo andrà affrontato senza dire solamente sì è per la pace. La famiglia è un'unione stabile, a parte appunto diciamo l'aspetto di stabile che è stato superato negli anni 70 in Italia con l'introduzione della legge del divorzio, però tra persone responsabili tendenzialmente stabile, specie se ci si riproduce, di un uomo o una donna, che è un modo elegante per dire di una femmina e di un maschio, cioè nel senso che quella è diciamo così la riproduzione senza assistenza di qualcun altro, mi domando cos'altro potrebbe dire il pontefice. Ma accanto al domandarsi, sì, è ovvio, mi pare assolutamente ovvio che lo dica, ma mi parrebbe ovvio che lo dica chiunque. Quello che a me è sempre sfuggito è il perché due persone che vogliono vivere assieme che non rientrano nella categoria, perché sono dello stesso sesso o perché non sono interessati al sesso, diciamo, non lo praticheremo, o non sono in due, sono in più di due, perché è proibito, c'è qualche legge che proibisce di essere in più di due, c'è la legge che proibisce la poligamia,
è un'altra cosa.
Che è un'altra cosa, però, certo. Rispetto alla situazione. Nella situazione di fatto, diciamo così, quella che in diritto sarebbe la poligamia è assolutamente consentita. Ecco, mi sfugge perché tutto debba necessariamente chiamarsi nello stesso modo, cioè famiglia. La famiglia è quella.
Quindi
quella
è solo
lì.
Un discorso lessicale, secondo te?
È in gran parte un discorso lessicale, alla quale ci appassioniamo tantissimo. E omettiamo dalla discussione pubblica quello che mi sembrerebbe più interessante. ci si sposa di meno e si fanno molti meno figli. Però, cioè, noi parliamo appassionatamente di quello che non facciamo.
Hai ragione, però tutte le frasi, la frase del nuovo Papa ha suscitato l'indignazione del popolo gay. Che,
sì, ricordando, no, che Papa Francesco aveva
avuto
aperto
una piccola apertura.
A parole, no? Sì. Chi sono io per giudicare, ma poi di fatto non aveva cambiato quella che è la dottrina, no, Andrea?
Molti si dimenticano che Papa Francesco in aereo con i giornalisti,
sì,
e poi in un'altra occasione in un ospedale guardando un bambino, un neonato, eccetera, di fronte alla questione dell'aborto disse: i medici che applicano l'aborto sono come dei sicari. Guardate che la parola sicario non è di poco conto, no? Sicari vuol dire assassini. In Italia c'è una legge regolata da un referendum vinto qualche anno fa, la legge 194. Quindi ora Papa Francesco aveva un po' l'abitudine di dire una cosa e poi di dirne un'altra a seconda anche del contesto. Questo sembra per il momento un pochino più tradizionalista, nel senso di, adesso dico una parola che non vorrei si offendesse qualcuno, un po' banale, è ovvio, no? Come ha detto Davide, cioè ha detto che la famiglia è costituita da un uomo e da una donna. Altri dicono no, può essere anche l'importante. Prima leggevo un commento di uno che diceva no, perché allora non sono d'accordo, con rispetto, perché la famiglia è dove c'è amore. Allora, io amo RTL 102.5, la considero la mia famiglia per il lavoro, amo voi, ma non siamo una famiglia.
Cioè, quindi non ci lasci per dire la pensione di reversibilità un
punto,
giorno?
Temo di
no.
Temo di no.
Ma allora il discorso è diverso. Allora non è più una questione di
comunque
di fede.
Ha ragione Barbara a citare il dato dedicato, la pensione di reversibilità, perché mentre, vedete, per tutte le altre vita in compagnia, quale che sia, ripeto, dove sta scritto che deve essere una coppia, ma perché tutta la vita in compagnia, la cosa fondamentale, importante, che attiene alla libertà è che io possa liberamente disporre di me stesso e dei miei beni, cioè posso stabilire io, stabilisco io chi mi assiste in caso di bisogno, stabilisco io a chi vanno le mie cose quando me ne vado all'altro mondo. Questo la legge italiana non me lo consente del tutto, mi dà delle limitazioni. Io trovo che quelle limitazioni siano sbagliate, a meno che non ci siano dei minori, perché il minore ovviamente va tutelato. Ma la sappetto che dice Barbara, e quello è fondamentale, la pensione di reversibilità, non la posso lasciare a 6 o 7 persone certo, contemporaneamente, e fra l'altro non si vede nemmeno perché dovrei lasciarla a una persona che ho sposato 2 anni fa dopo aver lavorato 40 anni. E allora ha ragione Barbara, il punto è che va cancellata la pensione di reversibilità. Non si tratta di stabilire a chi la devo dare, è che la pensione di reversibilità si basa sul principio di una coppia appunto stabile, che è così da 50 anni e che uno ha potuto lavorare, quindi versare i contributi, accumulare, perché l'altro faceva un'altra funzione. Se questa fattispecie qua è di fatto scomparsa dall'orizzonte sociale, perché la pensione di reversibilità?
Però Davide, è una questione allora di natura politica.
Esatto, non c'è nulla di fede.
Non ha nulla a che vedere con la fede.
Assolutamente.
O con l'amore.
Sentiamo Gianluca, quindi sentiamo anche voi allo 02 25 15 15. Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, da dove?
Chiamo da Bergamo.
Sì, vai.
Io volevo solo dire che la parola di oggi è la parola pazza.
Scusami Gianluca, non ti sentiamo bene, non so se è il viva voce, ti chiediamo di toglierlo perché ti sentiamo insomma davvero male, vai e vieni, come si dice.
Senti,
adesso meglio, prego, parola di oggi?
La parola di oggi, secondo me, che dovrebbe farci aprire gli occhi è la parola pace.
Sì.
Perché è la pace quella che ha usato, la prima parola che ha usato da pontefice Papa Leone è stata la pace, ed è l'unico leader in continuità con il grande Papa Francesco aveva usato questa parola, che nessun leader in questo momento, a parte i bla 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 bla, non ha fatto.
Però hai sentito cosa ha detto Davide prima? In realtà ha detto il contrario, cioè la pace paradossalmente è la parola che riesce a mettere d'accordo tutti, l'aggredito e l'aggressore, e il problema sono le declinazioni, no, che si danno, cioè il contenuto di questa parola pace, che cosa significa pace poi per i diversi leader. No, anche Putin vuole, dice di volere la pace, il problema è che vuole le sue condizioni.
Scusami, amico nostro, Trump ci ha fatto tutta la campagna elettorale dicendo: arrivo io e faccio la pace, io sono l'uomo della pace, sarò il presidente della pace, 24 ore e faccio la pace. Non ha parlato altro di pace, solo che non c'è.
Ma in concreto, in concreto cosa ha fatto?
Il Papa?
Il Papa ha fatto tanto, ad esempio.
In concreto che ha fatto?
Incominci, cioè è quello che ha instaurato un dialogo, ha dato la possibilità di incontrarsi anche, e nessuno l'ha fatto.
No, veramente si sono incontrati a Istanbul l'altro ieri. Poi ci sono già stati negoziati 2 anni fa, ci sono stati accordi per lo scambio dei prigionieri, non è vero. Dopodiché va rispettato il pontefice che parla della pace, ma dire che il pontefice ha agito concretamente per la pace e gli altri no, però non stanno in cielo né in terra, non ha fondamento.
Però c'è una notizia che è stata data proprio ieri. Come sapete, gli incarichi, alcuni sono stati confermati, eccetera. Sicuramente Parolin, che tra l'altro era uno dei candidati forti, diciamo, Parolin sarà ancora quello che è poi il ministro degli esteri.
Segretario di Stato.
Sembra che il Papa abbia dato incarico sia a Parolin sia a Monsignor Zuppi, altro candidato.
E altro mediatore.
Mediatore che è stato a Kiev, è stato a Mosca, insomma ha girato, no? Ha detto: il Vaticano mette a disposizione... Il Vaticano, cioè volete venire qui? Putin e Zelensky, volete parlare di pace? Venite qua.
È la stessa cosa che ha fatto Erdogan.
Esattamente. Venite qua, oltretutto territorio è extra, cioè come si dice, extra territorio
rispetto all'Italia,
sì, certo, è uno stato a parte, sì.
Stato a parte, eccetera. Però attenzione, quando tutti dicono: "Ah, vedete, lui è uscito, ha detto la pace sia con voi." Guardate, bisognerebbe, poi non voglio sostituire Don Dario, per carità di Dio, ma lui ha detto la pace sia con voi, perché quella è la frase che quel giorno, era il giorno della resurrezione di Gesù Cristo, Gesù disse ai discepoli sgomenti, no? Di fronte al corpo vero di quello che loro pensavano fosse morto: la pace sia con voi. E quindi era la parola di Gesù in un brano fondamentale, certo, del Vangelo. Cioè non è che ha detto la pace sia con voi perché io sono un uomo di pace, ha citato il Vangelo. Quello che, ahimè, spesso molti preti non fanno più.
È vero. Riportando la discussione sulle frasi della famiglia, sono arrivati tantissimi messaggi. Intanto vi aspettiamo allo 02 25 15 15. Messaggio al 378 378 1025. Li vedete scorrere in radiovisione. Allora, buongiorno. Finalmente si riparla di famiglia formata da papà e mamma e figli. Altre situazioni non sono e non saranno mai vera famiglia. Qualcun altro dice: famiglia quella tradizionale, uomo o donna, l'unica che può essere definita tale, e i figli ne sono l'essenza. Tutto il resto è fantasia, illusione, capriccio di essere ciò che non si è.
Allora, grazie Gianluca, andiamo da capriccio. Giorgio.
Perché fantasia. Pronto? Non esistono.
Esiste anche il fatto che qualcuno non ha figli perché non li può avere.
Ah, no, infatti, le situazioni sono molte. Giorgio, ci sei?
Sì, ci sono, certo.
Da dove ci sei?
Allora, Torino.
Ok.
Sono da Torino.
Vai.
Allora, sto facendo la spesa come un qualsiasi componente di un nucleo familiare, come lo vogliamo chiamare, perché mi sembra che qui si stia discutendo sulla lana caprina, discorsi di lana caprina. Allora,
comunque la spesa la fanno anche i single, cioè,
appunto, certo, ma dico, io anzi, mi sono rapportato più, perché sembra, ho un nucleo familiare, sì, mio, quindi ho un nucleo familiare mio, ho fatto un'unione civile 4 anni fa, e mi sono stupito molto del commento che è stato fatto riconducendo la problematica del concetto di famiglia alla pensione di reversibilità. Ora, quando si viene a dire, bisogna fare attenzione anche a quello che si dice, secondo me, perché quando voi sostenete che diritto hanno delle persone che sono, hanno costituito un nucleo familiare agli occhi della legge, che gli permette di poter beneficiare, di disporre della propria pensione di reversibilità. Ma allora, le coppie che hanno potuto regolarizzare, perché il problema è proprio quello, cioè io sono 50 anni che sto con un compagno, va bene? Abbiamo costruito una vita insieme e abbiamo fatto sacrifici insieme. Ora, se questo nucleo familiare, o chiamatelo come vi pare, non me ne frega niente, ma se questo nucleo, secondo voi, non mi consente di poter disporre, non però, mi dà il
scusi,
diritto.
Mi scusi se la interrompo, sì, però non può mettere in bocca ad altri quello che non hanno mai detto. Eh? Io ho
senso?
Detto, sono Davide Giacalone, ho detto sì, che va cancellata la pensione di reversibilità, non
e
per
perché?
I gay, per tutti.
E perché? E perché?
Perché il concetto di pensione di reversibilità è legato a un mondo che sostanzialmente non esiste più. Cioè un mondo nel quale uno solo lavora.
L'uomo?
Sì, che poi diciamo nel sì, 99% dei casi era l'uomo. E l'altro, cioè la donna, regge la casa, cresce i pupi, pulisce e cucina. E quindi siccome diciamo, questo è stato un sacrificio collaborativo di tutta la vita, nel momento in cui lui se ne va all'altro mondo, una parte della rendita, perché non è tutta, ma una parte della rendita viene diciamo girata alla signora. Questo non esiste quasi più, non dico che non esiste proprio, ma insomma
sì, ma il concetto che lei ha
nuove,
espresso
nelle nuove unione queste cose non esiste e quindi rimangono tutti i diritti, rimangono,
ma chi l'ha detto che non
tutti
esisto?
I doveri,
ma chi l'ha
non
detto?
Vedo perché debba rimanere a carico,
ma chi l'ha detto
dei lavoratori
che non
di oggi. Il coniuge maschio, femmina, stesso sesso, diverso sesso, animale che sia, che è stato con me tutta la vita. Senso, perché va, deve essere a carico.
Però vedete che
altri
state parlando di una roba che non
ma
compete
no,
la Chiesa?
No.
No,
ovvio, ma solo per chiarire a Giorgio che nessuno ne ha fatto una sì, distinzione esatto, di sesso.
No,
scusatemi,
vai Giorgio,
però scusatemi.
Sì, vai,
allora,
prego.
Il discorso è questo. Il concetto che lei ha appena espresso è un concetto arcaico che potrà anche essere superato. Io non sono molto aperto a qualsiasi confronto, a qualsiasi discussione. Lo vogliamo chiamare in un altro modo? Non la vogliamo chiamare pensione di reversibilità? La vogliamo chiamare sussidio familiare, sussidio di assistenza?
Ma perché devono esistere i sussidi? Si può vivere bellissimo,
ma scusi,
è bellissimo vivere in un mondo in cui lo
perché
Stato non debba occuparsi della mia paghetta. Quei soldi sono soldi del lavoratore che ha lavorato tutta la vita e sono stati accantonati per la sua rendita, ovviamente finché è in vita. Questo riguarda ciascuno di noi. Si può essere moglie e marito, canonizzati, sposati in Vaticano ed essere tutti e due lavoratori,
non
è proibito, e avere quindi due pensioni, due accumulazioni, benissimo, straordinario, perfetto. Perché alla morte dell'uno una parte deve andare all'altro? Domanda.
Giorgio.
E secondo me va cancellato.
No. Allora, io non sono assolutamente d'accordo perché è una concezione arcaica di questo problema.
Appunto.
Vogliamo ricondurre il discorso della reversibilità ad un concetto di convivenza, di moglie, marito, donna, uomo, pupi. Io i pupi non ne ho.
Okay.
Non ne ho.
Però
non
scusami,
ho una
Giorgio,
donna, perché comunque il destino della
ma
mia vita questo è stato.
La cosa bellissima, amico mio, è che
ma
lei
perché loro
lei
devono
incarna,
continuare? Ma
incarna
i vitalizi,
pensiero di quelli che vogliono per forza essere come la famiglia tradizionale. La
allora,
grande aspirazione è essere come la famiglia arcaica,
no,
moglie mi spiace, e marito, però dello stesso sesso.
Giorgio,
e invece bisogna liberare
tema
anche la famiglia di moglie e marito
ed
dall'arcaicità.
Questo,
tutto
è questo
qua
che sta succedendo in Italia, perché io sono sicuramente convinto che arriveremo alla cancellazione della reversibilità.
Per fortuna, non è la reversibilità. Quindi ti voglio chiedere, ma dammi una risposta flash e poi andiamo in piazza. Voglio chiederti se ti ha stupito, colpito che il Papa abbia detto la famiglia è basata sull'amore tra uomo e donna. Ti ha colpito?
Ma il Papa può dire quello che vuole, a me non me ne frega niente di quello che dice.
Basta,
il Papa.
Il tema di oggi
io sto dicendo, ne sto facendo una questione di diritti.
Lo so, ma i diritti non sono da chiedere al Papa, è questo che volevo dire.
Grazie Giorgio.
Ciao Giorgio.
Allora,
grazie.
Andiamo da Ludovica Marafini, è terminato il percorso in Papa Mobile di Papa Leone XIV. Mi sembra di vedere delle immagini. Ludovica, a te.
Sì, buongiorno, ve lo confermo, è terminato poco fa il giro di Papa Leone XIV, accolto qui dal boato della folla. In tanti si sono sbracciati per cercare, come immaginerete, il posto più ambito, era proprio quello vicino alle transenne, per cercare anche semplicemente di rivolgere una parola al pontefice che è passato sulla jeep bianca. Qualcuno gli ha urlato: parla di pace, mi raccomando, viva la pace. Sono tante le bandiere in effetti che vediamo. A proposito di pace, sappiamo anche che questo è un altro appuntamento dal forte valore politico, come sono stati anche i funerali di Papa Francesco, perché ci sono tutte le più alte autorità, le delegazioni di più di 150 paesi nel mondo. Per gli Stati Uniti c'è il vicepresidente americano J.D. Vance, ieri abbiamo visto ha visitato anche la tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, c'è il segretario di Stato Marco Rubio, non manca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è arrivato proprio ieri a Roma, e per la Russia ancora una volta c'è invece la ministra della cultura Olga Lyubimova, che era già stata a Roma sempre per i funerali, certo, del Papa Francesco, del predecessore di Leone XIV.
Okay. Non ci sono delle sedie, come è stato, delle sedie all'interno della basilica? Non hai notizie di sedie per bilaterali improvvisate?
Sedie messe uno davanti all'altro, quella roba lì.
Che ci ricordano qualcosa.
Esatto.
No, in realtà
questa volta
al
no.
momento no, ma lo sappiamo, queste sono poi sorprese che non possiamo prevedere. Quello che vi posso dire è che ovviamente ci saranno anche le autorità italiane, quindi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e la piccola curiosità è che siederanno alla destra sul sagrato della Basilica Vaticana, e quindi saranno disposti sempre seguendo il, certo, doppio criterio del rango del capo delegazione e poi l'ordine alfabetico dei paesi in francese, che è un po' la lingua, sì, della diplomazia.
Certo, quindi le prime file, insomma, per Italia, Perù anche, credo,
sì,
e America,
sì,
giusto, e Stati Uniti.
Sì, ti confermo, okay, che c'è anche infatti proprio la leader del Perù, Dina Boluarte. Infatti ricordiamo che per più di 20 anni più o meno nella diocesi di Chiclayo c'è stato proprio quello che era l'allora prevost da semplice cardinale.
Certo. Grazie Ludovica Marafini da Piazza San Pietro, ci sentiamo più tardi, grazie.
A più tardi, grazie.
Adesso
a voi.
Vi prego, grazie. Chiudiamo la parentesi pensioni di reversibilità, è un'altra linea diretta. Noi rimaniamo concentrati su questo. Il Papa chiude le coppie omosessuali. La famiglia è fondata sull'unione tra uomo e donna. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra uomo e donna. E io anche su stabile starei, più che su reversibilità. 0225 1515.
378-378-1025 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, li vedete scorrere anche in radiovisione. Questa è RTL 1025, questa è la domenica dell'indignato speciale. Pubblicità e torniamo.
RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
C'era una volta un muro con su scritto ti amo, ma non lo sai perché tu non parli italiano. Fumavo troppo, era per te che ho iniziato, quando hai detto non sei più la mia roba. Un horror, poi resto da lei e farà male, ma tu non ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guai c'è rosse, la solita cosa che poi mi fotte. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte, dammi un bacio strano, prima piano poi forte. So che quel francese ti ha guardata 3 volte. Un, due, tre, quello cosa ne sa di noi. Non so che mi hai detto ti amo su un booster, una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 fa. Ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende a volte. C'era una volta un muro con su scritto scappiamo, ma non lo fai perché l'hanno riverniciato. Pensavo troppo, ma pensavo
pensavo sbagliato quando ho detto porta via la mia roba. Mi sveglio di nuovo da lei e mi fa male. Se vuoi farmi male, fammi male stanotte. Dammi un bacio strano, prima piano e poi forte. So che quel francese ti ha guardata tre volte. Under tra quello cosa ne sa di noi. Pensa che mi hai detto ti amo su un booster. Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Quello cosa ne sa di noi. Pensa che mi hai detto ti amo su un booster. Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte, poi fa 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 sempre un po' male. L'ultimo sguardo litigata, bacio in bocca da dare che ce lo siamo dati contro tutte le porte. Chissà che ti prende, che ti prende a volte.
Il booster di Tanana, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale, partiti col botto. Intanto stiamo seguendo, più tardi torneremo a collegarci anche con Piazza San Pietro. Stiamo seguendo le immagini che arrivano da Roma, davvero una Piazza San Pietro adesso sembra piena quasi in ogni angolo. La nostra discussione però parte da alcune parole che il nuovo pontefice, Papa Leone XIV, ha espresso in settimana. Investire sulla famiglia fondata sull'unione uomo e donna per una società armonica, escludendo di fatto, questo poi il commento di molti, le unioni gay.
Andiamo da Patrizia. Ciao Patrizia, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Da dove?
Io chiamo da Livorno.
Prego. E
volevo dire una cosa: se quelle persone che dicono che la famiglia è soltanto improntata sull'uomo e sulla donna, se si riferiscono anche a quelle famiglie dove in famiglia ci sono violenze in continuazione, e se hanno mai sentito dire che coppie gay si sono massacrate oppure no, perché io conosco diverse coppie gay che vivono tranquillamente, mentre anche nel mio condominio c'è una famiglia che ogni tanto io devo chiamare i carabinieri. E quindi non so quale delle due famiglie è più famiglia, se è famiglia più i miei amici che vivono tranquilli la loro vita, o se sono loro la famiglia ideale.
Beh, non dovrebbe essere una gara, però non dovrebbe essere una gara.
Però nel momento in cui uno dice è solo quella cosa lì, ti viene da dire però guarda che
Sono sul piano religioso,
esatto, qui dobbiamo sempre fare una grandissima distinzione. C'è il piano, come posso dire, emotivo dell'amore, e lì guarda, puoi fare famiglia anche con 15 gatti o la grande famiglia di RTL 102.5 di Pamparana. C'è il lato che compete allo Stato, che norma la tua unione, e poi c'è il lato spirituale della Chiesa.
Però attenzione a una cosa, la signora sta ponendo un problema diverso: non è che un determinato istituto giuridico cambia a secondo della condizione morale di questo o di quello. Per esempio, fare dei figli, avere dei figli è una cosa bellissima, straordinaria. Poi ne metti a mondo uno che ammazza i genitori, dice che è un figlio pure quello. Sì, è un figlio pure quello, è venuto male, insomma, e poteva andare meglio, ma è certamente un figlio pure quello, quindi è certamente una famiglia anche quella per la quale lei deve ogni tanto chiamare i carabinieri. Su questo non c'è dubbio, è venuta male, ma è una famiglia pure quella. Il tema posto da Privost è una cosa diversa dalle considerazioni di uguaglianza o non uguaglianza. Io sono un laico, e la legge consente non solo le unioni non necessariamente tra un uomo e una donna, un maschio e una femmina, ma consente anche di vivere per i fatti propri senza unioni, cioè oppure di vivere unioni senza sentire il bisogno di registrarle, o rendere possibile l'adozione dei bambini, di minori, in capo a coppie omosessuali, con la stepchild adoption, che consente per esempio al convivente maschio di un padre o femmina di una madre di adottare il figlio che quello ha avuto con un'altra. E così ci sono una serie di istituti.
È giustissima questa cosa.
Esatto, ci sono una serie di istituti civili che vanno benissimo, che sono giusti e vanno difesi a spada tratta. Quello che colpisce è che non è che per difenderli ho bisogno dell'avallo papale. Il Papa si fa un altro mestiere, cioè amministra una fede e in quanto tale dice quello che ritiene essere corretto. Ma dall'altra parte c'è l'altra faccia della medaglia. Ma perché io devo voler per forza chiamare qualsiasi situazione famiglia? Quando lei dice due che si vogliono bene sono una famiglia, ma no, due si possono volere bene e non volere fare la famiglia, non volercela avere. E in ogni caso, se si vogliono bene, vivono assieme, stanno nello stesso appartamento, dormono nello stesso letto, perché hanno bisogno di sentirsi chiamare come quelli che si sono sposati in Vaticano? Saranno questioni diverse. L'importante è che per la legge civile noi si sia tutti uguali davanti alla legge, stessi diritti e stessi doveri, si dimenticano sempre tutti i doveri. Tutto qua.
Patrizia.
Sì, sì, no, io credo che sia famiglia un nucleo formato da persone, certo, che si vogliono bene, che si rispettano, che rispettano la legge.
Va bene.
E quindi secondo me è una famiglia. Io che
chiaro,
sono
chiaro.
Sola, allora non ho una famiglia, io vivo con un gatto. Quindi io comunque no, sono così, no, non è una la mia non è più una famiglia, io
signora,
non sono più
lei
famiglia.
Sa, tanto per sorridere, lei sa che anch'io ho un gatto, insomma. Chi ha il gatto sa che non siamo noi che viviamo con il gatto, ma
sì,
è
il gatto che vive con noi.
Ma noi siamo umili servitori del gatto.
No, è lui il padrone di casa.
Esatto,
no,
noi siamo degli inquilini.
Non le pago l'affitto perché non saprei come fare, ma insomma.
Esatto,
ma con tutto quello che spendi in crocchini e pappette, ti direi esatto. Che.
Grazie, no, Patrizia.
Ciao Patrizia,
vero,
no, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie.
Andiamo da Luciano. Ciao Luciano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io faccio parte di una famiglia più comune, vediamola così, giustamente, perché comunque io rispetto qualsiasi scelta di qualsiasi persona. Secondo il mio parere il Papa era un po' fuori luogo in fare questa discriminazione. Io mi preoccuperei di molti casi di pedofilia che accadono all'interno della Chiesa e che sono stati e che continuano a essere.
Beh, però non è che se ti occupi
io
di una cosa
un
non ti occupi dell'altra.
Questo, certo, no, però non
perché dici fuori luogo? Perché dici fuori luogo?
Fuori luogo perché comunque, ripeto, l'unione, mi pare che Papa Francesco avesse detto non sono io a decidere se due uomini sia giusto
sì,
che
chi
si
sono
hanno,
io per giudicare il punto donna, è che poi non è battezza.
È lo stesso pontefice che ha detto qui nei seminari c'è troppa frociaggine, eh?
Sì, certo, ma infatti ricordo.
Scusami, non li battezza, poi non dà la benedizione, capito? Non benedice.
La beatificazione anticipata di un grande pontefice come Francesco, che un giorno diceva una cosa e il giorno dopo ne diceva esattamente l'opposto. Questo Papa ha detto semplicemente una cosa, permettetemi, non voglio mancare di rispetto, ma quasi banale. Prima c'era un messaggio, caro amico, che diceva no, ma Gesù ha scelto il bene dell'uomo prima della legge. Ma Gesù è quello che nel discorso della montagna, nel Padre Nostro, ci sono alcune regolette che sono esattamente legge per un cattolico. Lasciamo perdere poi i 10 comandamenti che sono una costituzione che insomma abbastanza forte, no? Scritta più di 3.000 anni fa. Io non capisco, cioè, se uno è cattolico e il Papa dice una cosa di questo genere, il problema vero sa qual è? Che oggi ci sono in piazza 250.000 persone. Di queste 250.000 persone vorrei sapere quante vanno a messa come dovrebbe fare un buon cattolico.
Anzi, Andrea, per essere precisi, ci sono un parco di autorità. In questo momento lo potete vedere, chi ha le immagini,
certo.
Si vedono autorità, governanti di diversi paesi, tutti per carità, per rendere omaggio al pontefice che si insedia. Quanti di questi sono cattolici e quanti hanno una famiglia che risponde alla definizione che ha dato il Papa?
Sì, no, perché è anche
per
vero,
me,
Davide,
io posso fare quello che mi pare perché non cerco l'approvazione del Papa, ma per uno che dice io sono, la penso come il Papa e però faccio una cosa diversa, è singolare.
Sì, però quella è un'occasione istituzionale, non è che chi va lì sottoscrive, diciamo, ah, tutto,
no,
ciò, cioè, che no, pensa il Papa.
Attenzione, no, attenzione, Enrico, quella è una messa, è una, sì, celebrazione.
Lo so, però ma al tempo stesso è un momento istituzionale, il vescovo di Roma è nuovo pontefice, e non è che chi va lì dice io sono d'accordo.
Riguarda la fede, e che tra funerale e insediamento questo è diventato un'occasione di contatti bilaterali a parte, è quello che dicevo all'inizio, bisognerà che qualcuno che si occupa di fede si difenda da questa blasfemia, perché i papalini che non hanno una famiglia nel senso di che dice il Papa, il problema c'è.
Sì, però tu dici che per coerenza uno che non ha una famiglia tradizionale non dovrebbe andare alla messa di insediamento.
Non dovrebbe.
Prevale la responsabilità istituzionale.
Esatto, prevale il ruolo.
No, su quello non c'è dubbio, però no, non è che tutti quelli che vanno lì dicono che ha ragione il Papa.
Anche perché non dimentichiamoci che
pure quello mandato da Putin
si chiama ufficialmente messa di intronizzazione.
Sì.
Perché il Papa è forse uno dei pochissimi, forse soltanto il re d'Inghilterra è a vita, no? Ma io, a parte i dittatori, eccetera. Ma
le monarchie normalmente sono a vita. Quella vaticana è una particolarità, perché è una monarchia assoluta senza dinastia.
Senza dinastia.
Al contrario, sì, delle altre, esatto, monarchie europee che non contano più niente. Mm-hmm.
Luciano, grazie.
Buona giornata.
Grazie anche a te. C'è Angela. Buongiorno, Angela.
Buongiorno. Allora, io penso che unione e famiglia, come dice la parola, sono due cose diverse, il significato è diverso, rispettando, io voglio che siano rispettate le unioni gay, lesbiche, nessuno deve intromettersi, cioè nel senso che se io vivo con un compagno lo devo poter assistere fino al suo ultimo giorno di vita, perché hanno avuto dei problemi nei tempi passati, quindi avere questi diritti è giusto, ma la famiglia per me è un'altra cosa. Io sono cristiana, credo fermamente in Dio, non mi piace il fan club, non mi piacciono tutte queste cerimonie, tutte queste cose che per me sono, cioè credo che Gesù in terra non penso che andava vestito con questi abiti talari così costosi, eccetera eccetera, è una mia cosa. Però ritornando al discorso, per me la famiglia è praticamente madre, padre, figli. Unione è un'altra cosa e va rispettata.
Quindi ha fatto bene il Santo Padre a ricordarlo, secondo te?
Sì. Secondo me non ce ne sarebbe stato bisogno.
Non ce ne sarebbe stato bisogno.
Come anche
fa così...
Papa Francesco non avrebbe dovuto dire la frociaggine e tutte quelle...
Quello non avrebbe dovuto dirlo nessuno. Non so,
esatto, esatto. Detto poi da un Papa, insomma, ha un altro... Quindi
ma io ti posso dire una cosa, allora per carità, tu dici, fai la distinzione giustamente, io sono d'accordo col Papa, la famiglia è quella, sono però aperta sostanzialmente, ognuno faccia quello che vuole, l'unione uomo uomo, donna donna, cane gatto, topo ed elefante. Posso però dirti che io ho tantissimi amici gay cattolici che soffrono però per queste,
sì,
parole del
certo,
padre,
certo,
del Santo
certo,
Padre,
vero,
che ci restano male, perché la Chiesa non può in qualche modo pensare anche alla fede e ai sentimenti di queste persone?
Ah, sono d'accordo, non sono d'accordo. La
cioè poi loro fanno la loro vita, voglio dire,
certo,
si sono
certo,
sistemati
certo,
col testamento, la casa, quell'aspetto lì solo sono sistemato, ma hanno una grande fede e si sentono esclusi.
Però attenzione, questo è un tabù che sta nelle Sacre Scritture, cioè sta all'origine, sta alla fonte, e cioè la famosa creazione alla immagine e somiglianza del creatore, no? Il creatore creava anche l'essere umano, per la verità anche tutti gli altri mammiferi, anche gli altri non mammiferi in modo diverso, crea, e allora bisogna creare un rapporto, generare un rapporto tra la sessualità e la procreazione, e il fondamento, il tabù religioso di tutti e tre i monoteismi, non c'è distinzione, perché anche perché la fonte è la stessa, è che l'agape, il godimento, l'attrazione sessuale è lecita, è santa, è sacra, perché finalizzata alla procreazione. Quando si esce dalla famiglia eterosessuale è finita questa storia e quindi il problema si crea. Non è che uno può essere ipocrita e dire non esiste questo, esiste come. Poi io lo considero, diciamo così, irrilevante, ma una persona che ha fede e che crede nelle scritture fa fatica a considerarlo irrilevante.
Grazie
però,
Angela, dobbiamo
però
salutarci purtroppo.
In chiesa, se io voglia, sono gay, voglio andare in chiesa, non mi deve essere.
Ma no, quello non è mica precluso.
Non credo
che
lo proibisca nessuno.
Assolutamente. Quello non è mica precluso.
Non è che all'ingresso c'è l'atto di fede.
No, infatti. Grazie Angela, grazie mille. 9.55, questo è l'indignato speciale. Ci sentiamo tra poco. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not.
Dite che i programmatori l'hanno fatto apposta alla fine di questa prima ora dedicata al Santo Padre, mentre c'è un disco di Madonna. Era Frozen dal 1998, qui su RTL 102.5.
Allora, nella prossima ora ripartiamo da due fronti. Il fronte di Istanbul.
Sì, che non ho capito cosa è successo, se si sono presentati, c'è il gelo, Trump dice tutto fermo se non vedo Putin, quindi niente di fatto.
Trattative che in realtà
non ci sono state.
Si sono risolte in nulla di fatto. E poi l'altro fronte, che è quello albanese, a Tirana, questo incontro che c'è stato e il dopo incontro dei cosiddetti volenterosi, al quale non ha partecipato la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, fra le polemiche. Di tutto questo parliamo insieme a voi, ricordando che domani mattina intorno alle 10, quindi quando in Italia saranno le 16, dovrebbe esserci questa telefonata fra Trump e Putin. Che cosa aspettarsi? 02 25 15 15 dopo il giornale orario. Eccoci qui, seconda ora dell'indigliato speciale alle 10:04 su RTL 102.5. Buona domenica 18 maggio.
Le trattative quindi per la pace in Ucraina e poi il vertice europeo con questi volenterosi, da cui Giorgia Meloni si è sottratta. Ah, innanzitutto ogni persona vorrebbe avere l'accoglienza che ha avuto la Meloni quando è arrivata a Tirana con il presidente che si è inginocchiato. Resta il fatto che poi lei non si è presentata. Fuori dai volenterosi, ha fatto bene oppure no? 02 25 15 15.
È notturno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come esser bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, il voto cosmico, X-ray vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che... Dovrei darle un nome, poi perché una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Vuole le faccia, né da padre né papà, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scotta. Goda ad avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora che... Avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. È lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei.
non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
È la nuova canzone di Marrakesh, si intitola Lei. 10:08, seconda e ultima ora dell'indignato speciale. Voi in diretta allo 02 25 15 15.
Allora, su Istanbul ci arriviamo, non è che ci sia molto da dire, nel senso che siamo al punto di prima, non c'è stato nessun accordo, e nemmeno sullo scambio, sui contorni. Quell'accordo sembrava invece il più semplice, il più vicino, lo scambio reciproco di 1000 prigionieri. Andrea, parto da te, invece, sull'Albania, su Tirana. A te convincono i volenterosi?
Ma sarebbe interessante capire che cosa vogliono fare i volenterosi, perché vedi, poi è la comunicazione che ci frega, come sempre. Allora tutti dicono, Macron ha detto chiaramente che bisogna mandare gli uomini, quindi mettere il gergo militare, mettere gli scarponi sul terreno, no? La Meloni è contraria, anche perché altrimenti si spaccherebbe all'interno del governo tutta la situazione, ma è contrarissimo anche chi in realtà, poi Macron ha detto no, ma io non intendevo dire quello. In realtà è stato un altro giro di tavolo del tutto inutile, perché finché i due protagonisti della vicenda sono Zelensky e Putin. Se Putin continua a bombardare Kiev con i missili e con i vari mercenari che ha arruolato nel corso di questi anni, persino dalla Corea del Nord, che insomma, è il massimo, e quell'altro, anche Zelensky ha le sue ragioni per rifiutare ovviamente di consegnare parte del territorio all'aggressore che è il russo. Poi dopo tutto cambia sulla base dei commenti in Italia, noi siamo in Italia, restiamo qui, dei filo putiniani, che sono tanti, perché comunque Putin nel corso degli anni soldi ne ha distribuiti molti.
Davide, arrivo. Vado
non,
un attimo...
non idee, soldi.
Soldi, soldi. Vado un attimo da Ferdinando al telefono, così capiamo anche dove ci indirizza la sua opinione. Ferdinando, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, da dove?
Buongiorno a tutti, da Vicenza.
Vai.
Allora, è proprio, verte proprio su quello la mia richiesta, perché è proprio una domanda al dottor Pamparana, a Giacalone, a tutti voi. È questo che non si capisce e non capiamo, ovvero andiamo con le truppe sotto leggi da ONU, andiamo con le truppe europee, perché
ma prima
adesso
bisogna
vogliamo...
chiarire quando, Davide, e su questo le risposte ci sono, l'altro. Non è che non ci siano, no?
Ma certo, allora per cercare di capire, se no diciamo, chi sono i volenterosi, sembrano gli illuminati di Dan Brown, c'è una tempistica che crea le cose, perché quando arriva Trump alla Casa Bianca dice in maniera esplicita: guardate che la questione ucraina è un problema europeo, quindi quando si farà la pace saranno gli europei a doverla garantire. E in quel momento che nasce prima il cosiddetto triangolo di Weimar, che sono francesi, tedeschi e polacchi. I polacchi sono i più esposti, c'è una ragione per cui Tusk compare, un confine diretto, cioè, e non solo un confine diretto, ma fino all'altro ieri ce l'avevano dentro casa i russi.
Si chiamava, insomma, patto di Varsavia.
Francamente non è. Successivamente al triangolo, diciamo così, un dato di fatto, e cioè che le potenze nucleari dentro l'Unione Europea ce n'è una e una sola, che è quella francese. In Europa, intesa come continente, ce ne sono due, la Francia e il Regno Unito. Noi possiamo spendere quanto vogliamo, i tedeschi possono far crescere la loro difesa, che è come opportuno, quanto vogliono, ma non sarà modificato questo elemento, cioè il fatto che le potenze nucleari sono quelle. Gli scarponi sul terreno non si riferiscono, e nella dichiarazione di nessuno mai, a una partecipazione alla guerra, ma arrivano dopo le dichiarazioni di Trump, quando il presidente francese dice: se sono queste le condizioni, garantiremo noi, andiamo noi con le nostre forze armate. a fare cosa? A garantire la pace, così come del resto già noi italiani facciamo in diversi scenari del mondo, in vari quadranti del mondo, certo. E facciamo anche piuttosto bene.
Come dire, vero. Che se anche fosse sul tavolo sarebbe una questione così lontana, perché prima serve che si arrivi.
Ma magari fosse domani mattina, potessimo mandare le truppe domani mattina, perché sarebbe la dimostrazione che è finita la guerra. Certo. Tant'è che in quel momento il ministro della difesa, Crosetto, dichiarò dicendo sì, l'Italia è pronta, noi siamo pronti, non ci siamo mai tirati indietro, però queste cose si fanno sotto leggi da ONU, certo. E non diciamo per decisioni di due o tre stati o quel
come
che
fu
anche,
fatto ai tempi della guerra in Iraq,
come è stato fatto per diverse altre cose
quando
quindi
l'Iraq
quella è la discussione.
Poi, Kuwait.
È inutile, questo è il quadro, poi è inutile girarci attorno, siccome Meloni provava a tenere il piede in due scarpe, cioè sperava, o meglio, più esattamente, sperava di essere lei a fare da ponteggio tra l'Unione Europea, le istituzioni dell'Unione Europea e la Casa Bianca. È successo invece che, siccome i volenti, cosiddetti volenterosi, che sono quelli che ho appena finito di definire, si trovavano a Kiev, ed è stato commesso a mio avviso un gravissimo errore dal governo italiano, alla Meloni non andare a Kiev, da Kiev hanno parlato direttamente in gruppo, cioè in telefonata aperta, cioè in viva voce, con la Casa Bianca, e lo hanno rifatto anche da Tirana, dove, lo dico a quanti ci stanno scrivendo, la Meloni è stata esclusa, non è stato escluso nessuno, perché è la Meloni stessa che ha teorizzato, certo. Io non ci sono andata, non ci voglio andare perché io sono contro l'invio delle truppe, ma è un equivoco, in parte anche un falso.
E intanto da quel gruppo di volenterosi è partito il messaggio, guarda che il numero di Trump ce l'abbiamo anche noi, se vogliamo, no? Per semplificare proprio in modo banale. Ferdinando, che dici alla luce di tutte queste premesse?
Sì, è esattamente quello che speravo di sentire. È anche vero che soprattutto appunto l'asse franco-tedesco ieri non è che sia venuto fuori granché dal bilaterale con Merz, e quindi probabilmente effettivamente vogliono darci un ruolo di secondo piano su questa
cosa. Scusi se la interrompo, ma non è neanche esattamente così. Sul lato, prima di tutto, la vita è fatta di molte cose, e anche la vita politica, istituzionale, la vita europea è fatta di molte cose. Sulla questione della difesa europea, essendo immodificabile, punto, è inutile che uno ci gira attorno, il fatto che dentro l'Unione Europea la potenza nucleare è una sola ed è quella francese, e quindi un eventuale, come i polacchi auspicano, anzi chiedono, reclamano, estensione dell'ombrello francese, altro non significa che questo, c'è un interesse comune da parte della Germania e dell'Italia, perché essendo due potenze che non sono e non saranno potenze nucleari, hanno tutto l'interesse a che le regole cosiddette di governance, cioè il modo in cui viene gestita la difesa europea, non sia una dipendenza dell'unica potenza nucleare. Quindi noi e i tedeschi abbiamo molto interesse in comune su questo. Però se uno poi guarda altri aspetti della nostra vita fondamentali, compresi quelli per la difesa, e cioè i debiti, il debito pubblico, noi abbiamo molti interessi in comune con i francesi, e che sono molto diversi dagli interessi tedeschi, perché i tedeschi adesso si indebiteranno molto di più, ma oggi sono molto meno indebitati di noi e dei francesi. Noi siamo più dei francesi, ma insomma è una bella gara dal punto di vista del valore assoluto del debito, quello francese è più alto di quello italiano, ma questo perché il PIL francese è più alto di quello italiano. Quindi abbiamo interessi comuni, ora con gli uni e ora con gli altri. Se ad ogni questione, per fare quattro propagande a tre palle un soldo, per riuscire a parlare a qualcuno che non capisce niente, ma lo devo attirare dicendo noi dell'Italia, lo nostro, siamo contro, e devo essere contro l'asse franco-tedesco, dove a secondo delle stagioni sarebbe l'asse a prevalenza franco per la difesa o l'asse a prevalenza tedesco per il debito, e devo quindi chiamare contro, e io così però sto facendo del male al paese, perché noi invece dobbiamo essere dentro sia l'uno che l'altro.
Ma mi toglie una curiosità, caro amico, lei ha detto ma non è che ieri i tedeschi ci abbiano dato chissà che cosa, no? Ha detto una frase simile, insomma, mi collega se sbaglio.
Sì.
Ma lei non era presente, no?
No, allora è chiaro che si evincono le cose da quello che si riesce a leggere, chiaro. E a capire, ed è quindi questo il mio momento di confronto, cioè cercare assieme a voi di capire.
Ma cosa ti aspettavi, no? Rispetto alle aspettative che avevi?
Ma francamente mi aspettavo probabilmente un'apertura o comunque una visione un po' più d'insieme, però probabilmente quello che appunto è successo a Tirana non lo sappiamo, insomma, ecco.
In parte c'è stato, perché per esempio Merz ha detto no, guarda che di invio delle truppe, inteso come invio in guerra, non si è mai parlato, ed è stato un modo per rendere più facile al governo italiano, se ne ha voglia, perché poi questo dipende dal governo italiano, mica da quello tedesco, di certo tornare in partita. Cioè, hai detto che tu sei rimasta fuori perché sei contro l'invio delle truppe. Io ti dico, noi dell'invio delle truppe non abbiamo manco parlato, perché non sta né in cielo né in terra. È una questione che non esiste. Non. E allora, diciamo, quindi lì Merz un'apertura gliel'ha data. Secondo, era uscita sulla stampa, sul Die Welt, un settimanale tedesco, è stato ripreso politicamente anche da un comunicato della Meloni stessa, che i socialdemocratici tedeschi nel farlo in governo avevano detto però non, gli alleati strategici non dovete metterci l'Italia. In Italia la cosa era rimbalzata, i tedeschi cattivoni con noi, eccetera, eccetera. Alla Meloni ha fatto un comunicato. Cosa ha da dire la Schlein su questo? Perché non dice che i socialdemocratici tedeschi ci hanno torto? Ora voglio vedere il giorno in cui qualcuno fa un comunicato e chiede a Meloni il conto delle cose che dice Salvini, voglio dire che cosa uno gli possa rispondere. In ogni caso, Merz ha detto non è vero, semplicemente questa è una falsa notizia. Anche se fosse stata vera, era una notizia di un dibattito politico tedesco che non si è tradotto in un'azione
politica.
Cosa si dice sempre? Sì, è vero che Tajani, Salvini e Meloni pensano cose diverse, ma quel che conta è quello che fa il governo. Beh, quello che fa il governo tedesco, questo. Quindi queste due offerte, queste due aperture ci sono state, poi più di questo diciamo.
E la mia domanda era in qualche modo subdola e polemica, perché purtroppo noi ci informiamo sulla base del sito o testata che leggiamo, certo, o televisione, certo, che sentiamo. Se lei oggi vede oggi c'è un sito che parla, famoso, che parla di fallimento totale, di irrilevanza assoluta, e poi guarda un altro invece quotidiano di notevole importanza, uno dei più vecchi quotidiani italiani, che dice, riporta la smentita in qualche modo del leader tedesco e parla di successo. Purtroppo
effettivamente
è normale,
quello di cui noi
normale.
Andiamo in cerca. Esatto.
Un'informazione
obiettiva,
come
diceva il grande Giovannino Guareschi, visto da destra e visto da sinistra.
Sono le linee editoriali.
Noi vogliamo vederla dal giusto.
Ciao,
esatto.
Ferdinando, grazie
ciao,
mille.
Ciao, una buonissima giornata a voi, buon lavoro, grazie. Ciao.
Vi aspettiamo allo 02251515, vi leggo un po' di messaggi al 378-378-1025, scorrono in radiovisione idee confuse, di destra e di sinistra evidentemente. Non penso che abbia deciso lei, scrive un ascoltatore riferendosi a Giorgia Meloni, è stata semplicemente snobbata. Qualcuno scrive, la Meloni ha fatto benissimo a non presentarsi, ha approfittato per ribadire che non è disponibile all'invio di truppe in Ucraina. Buongiorno, la Premier ha fatto malissimo, si è bruciata quel poco di credibilità che l'Italia aveva.
Sul fatto che sia stata esclusa, lo dice anche Conte oggi in un'intervista al Corriere della Sera, dice no, quella è una fake news, il fatto che non volesse parlare delle truppe in Ucraina, in realtà non l'hanno invitata. Boh, insomma, le dichiarazioni fatte da Meloni vanno in senso contrario.
Ma ci sono le parole della diretta interessata.
Sì,
che
no, infatti.
Non sono io, infatti, che non
infatti
ci sono andato.
Sì, però lui sostiene, l'ho letto, perché sostiene che quella sia stata una scusa per nascondere il fatto che non sia stata invitata. Vabbè, insomma, però si sa. Andiamo da Silvia al 02251515. Ciao Silvia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, da dove?
Grazie per la spiegazione di tutto quello che è il trascorso di questa bruttissima situazione di guerra che viviamo. Allora, mi fate voi le domande, io rispondo alle domande.
Innanzitutto
che mi sono state
metti la cintura, perché qui ci fai sentire i responsabili, Ci fai
metti la cintura, possibilmente fermati e parla dal telefono che ti sentiamo meglio. Se non puoi fermarti, metti sta cintura, ti prego.
Senza operatoria.
Lo stiamo perdendo.
Ecco. Vai, eccoti.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo,
meglio.
Prego.
Ok, mi sono fermata. Brava. Allora, rispondo alle tre domande che avevate fatto. o mi volete fare voi una domanda?
Prego, prego, quello che vuoi dire sul dibattito.
Come ti senti tu? Argomento a piacere, Silvia, vai tu, come ti senti?
Okay, perfetto. Allora, quello che vorrei dire è che concordo sul fatto che il nostro premier avrebbe dovuto partecipare ad ogni tavolo con i volenterosi e ad ogni tavolo in cui si parli di progetti di pace. Ed è estremamente importante perché, al di là di quello che dice qualcuno, che non dobbiamo partecipare neanche ai progetti di pace, io non credo che facciamo una gran bella figura né nei confronti dell'Europa né nei confronti dell'America. Vorrei dire però che in effetti il fatto di tenere i piedi in due scarpe sicuramente non sta facendo il gioco del nostro paese. E l'altra cosa che vorrei dire è che non mi piace
però,
molto,
scusami,
che
tenere il piede in due scarpe, ti riferisci a quella circostanza nello specifico, perché poi la linea di Meloni,
sì,
è inequivocabilmente europeista e al fianco dell'Ucraina dal primo giorno, non solo dal primo giorno ma anche da quando era all'opposizione.
Però al di là delle parole bisogna dimostrarlo anche con i fatti, e per due volte lei si è fatta sentire in linea, non in presenza. Questo atteggiamento credo che la racconti lunga rispetto a quello che in effetti uno dice e quello che uno fa.
Ok, quindi ti riferisci a questi due incontri, insomma, mancati, se vogliamo, il primo in videoconferenza, il secondo.
Ma non solo questi, voglio dire, non è che ti puoi prendere su, hai capito, e immaginarti di poter fare, chiaro, anche se voglio dire, uno ci può provare, quindi diamogliene atto, però non puoi, se fai parte di un gruppo, partire e fare quello che vuoi fare, parti, vai in America, vai in altri stati, vai a Tirana per i fatti tuoi e provi di muoverti in modo da poter scavalcare il gruppo. Se sei nel gruppo devi stare nel gruppo, se no fai venire meno sia la tua forza e anche quella del gruppo, tutto sommato.
Ok, senti, Silvia, un'ultima battuta sul riarmo,
sì,
no? Questo piano di riarmo,
sì,
europeo, sì, quella sarà una prova importante, anche proprio limitandola all'Italia, per mettere insieme delle anime, Lega da una parte e Fratelli d'Italia e Forza Italia dall'altra, che la pensano all'opposto, no? Sul piano di riarmo europeo. È giusto secondo te andare in quella direzione?
Allora è giusto, è una domanda abbastanza pesante per una persona che crede nella pace, però si deve anche credere nella pace nel momento stesso in cui uno non arriva a portarti via qualcosa, nel momento in cui lui per primo non inizia a farti del male. E come si fa a dire che uno vuole la pace nel momento stesso in cui uno, sentendosi più forte come Putin, vuole in effetti annettersi dei terreni e delle ricchezze di un altro Stato? Se uno mi dà uno schiaffo provo di aspettare, ma la seconda volta io provo di reagire.
Ma l'Europa si deve l'Unione Europea si deve riarmare oppure no? Secondo te?
Sì.
Proprio in modo?
Sì. Secondo me ci dovrebbe essere un progetto più ampio che quello dell'ONU. E non ho capito bene,
no,
perché l'ONU si sta
smarcando. No, attenzione signora, quello è l'intervento delle truffe. Il riarmo non potrà mai essere ONU perché non esiste, non sta in cielo in terra. Il riarmo sarà un riarmo europeo.
Singolo paese.
Sì, all'interno dell'Unione Europea, coordinato, cofinanziato, mettetela come vi pare, ma è europeo, non mai l'ONU. Dell'ONU fa parte pure la Russia, quindi uno dice, sai, perché fa? Riarmiamo la Russia. Quindi certo, l'ONU non c'entra niente. Il punto è che, se lei ha perfettamente ragione, la pace si mantiene anche evitando di essere aggrediti, ma se si va verso la opportuna difesa europea, nessuno potrà mai prescindere dal fatto che, dal punto di vista militare, l'unica potenza nucleare è la Francia. Per cui cominciare col passo di "i francesi mi stanno sul gozzo", beh, no, quello è un pessimo modo di andare avanti.
Non conviene, dici. No. Grazie Silvia, grazie mille.
Ciao.
Ci sentiamo presto. Davide, scusami, volevo...
A proposito
dobbiamo chiudere, Silvia, vai al volo.
No, Ok, al volo dico che in effetti è opportuno che uno riesca ad avere le forze per potersi difendere.
Ok, e da qui insomma il tuo sì al piano di riarmo. Davide, scusami, volevo chiedere una cosa, siccome oggi siamo in vena di così spiegare anche in modo semplice le cose, vedo che questo è apprezzato. Perché chi è contrario al piano di riarmo, nello specifico la Lega non può dirlo, ma il Movimento 5 Stelle sottolinea, chi è a favore del riarmo fa un favore alla Germania, cioè vuole come posso dire, fare un regalo alla Germania e non fare l'interesse del nostro paese. Come la spieghiamo questa cosa?
Vabbè, intanto c'è, diciamo così, un antico modo di pensare e anche di dire, no? Se nessuno facesse più le armi non ci sarebbero le guerre, che è sicuramente vero, ma siccome sicuramente quello che ce l'ha con me continua a fare le armi, forse è meglio che mi attrezzo per evitare che le sfoghi tutte contro di me. In Italia esistono dei campioni importanti dell'industria della difesa europea e noi abbiamo tutto l'interesse a farne dei campioni europei. Naturalmente esistono anche in Germania, per esempio, che so, nella costruzione dei Panzer o carri armati che dir si voglia, c'è una capacità tedesca, diciamo, una marcia in più tedesca. Nella costruzione di navi da guerra noi siamo i più bravi.
Dall'inizio della seconda guerra mondiale.
Quindi voglio dire, la sostanza qual è? È quella che se tu vuoi essere contro il riarmo europeo, che è prima di ogni altra cosa una scelta industriale che porta ricchezza e anche occupazione, su cosa farai leva? Farai leva su due cose. La prima è la pace, perché se c'è il disarmo c'è la pace. E vabbè, ti credono, giusto quello. E poi farai leva su un'altra cosa, e cioè che perché dobbiamo difendere la nostra industria nazionale, ma non quella che vince, quella che fra l'altro c'ha poco bisogno di essere difesa. Tenterai di difendere quella che perde, quella su cui sono più bravi gli altri, quelle su cui noi abbiamo i brocchi. E invece, come è giusto che sia, bisogna che i brocchi si scansino per lasciare la pista ai cavalli che girano più forte. Ma questo mestiere qui, oggi si dice che fate un favore ai tedeschi, ma si è detto in Basilicata dei calabresi, in Sicilia dei piemontesi, si è detto in Lombardia dei veneti, basta leggere i Promessi Sposi. Cioè è la tesi sempre di chi non vuole fare e ritiene che sì, il fare favorisca gli altri. È un errore totale.
E di chi ha aumentato quando era al governo la spesa militare, peraltro. Ma magari si è scordato. Allora andiamo troppo
pure
ancora da
invitato
voi,
sì. Andrea, i russi a risolvere il problema Covid.
Infatti. Vabbè.
Tra poco ancora voi, 0225 1515. Intanto i messaggi. Spiegate alla signora la differenza tra riarmo ed invio delle truppe italiane. E poi la Meloni ha fatto malissimo, quella delle armi è una scusa, la verità è che deve assecondare Salvini, è un incoerente.
Allora, tra poco ancora voi e torniamo a leggere i messaggi anche al 378 378 1025.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Parlano di me. Una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te che sei fragile ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me, una di me.
vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi saperle usare. Parlano di te, che non hai regole, la gente giudica e non sa neanche lei perché. Parlano di me, che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso la vorrei sul serio. Parlano di noi, e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero, e questa sono io, non lo voglio l'oro nero. Oro nero, oro nero. Non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
Oro nero, la canzone di Giorgia, qui su RTL 102.5 alle 10.40, domenica 18 maggio, questa è l'Indignato Speciale.
Allora, domani ci sarà, l'abbiamo accennato prima, una telefonata alle 10 del mattino, quindi alle 16 ora italiana, tra Trump e Putin. Che cosa possiamo aspettarci, Davide? Se possiamo aspettarci qualcosa.
Ma voglio dire, staremo a vedere, diamo anche qui. Vediamo cosa sappiamo e mettiamo in fila le cose successe. Trump arriva alla Casa Bianca dopo aver detto in tutti i modi farò la pace in giro di un giorno, una settimana, poi cambiava a secondo dei comizi. È arrivato e effettivamente si è messo subito a dire io parlo con Putin e per... suppongo favorire il negoziato, suppongo, ha fatto tutte le possibili aperture del mondo a Putin, c'hai ragione, è affidabile, è una persona concordiale con cui parlare, cioè tutto quello che poteva fare. Dopodiché hanno ricevuto Zelensky e l'hanno preso a sberle davanti alla, diciamo, alla comunità globale, e qualcuno ha osservato che come modo di negoziare sembrava il più stupido possibile, perché se tu alla controparte concedi tutto subito prima di partire, poi dopo cosa negozi? Invece qualcun altro sosteneva no, è un ottimo sistema perché porterà a un accordo, perché rimette in qualche modo Putin nelle condizioni di poter convergere. A valle di questo, dopo una settimana, Trump ha dichiarato: io ho come l'impressione che mi stia prendendo in giro, cioè mi stia facendo fesso Putin, perché in effetti a moltiplicarsi degli appelli alla pace si moltiplicavano anche i bombardamenti, compresi ovviamente, come è sempre stato fin dall'inizio, sui civili e con le stragi. Quindi eravamo a quel punto lì. Poi è stato Putin a dire vediamoci a Istanbul, perché lo ha offerto Erdogan, ha stabilito il giorno. E è stato merito dei volenterosi, cioè di quelli che ho detto prima, non sto a ripeterlo, quello di avere convinto Zelensky a dire perfetto, vediamoci lì. Trump ha subito mangiato la foglia, ha capito che quello poteva essere, ha detto magari ci passo pure io perché stava in Arabia Saudita. Di fronte a questo Putin ha detto ma io non ci vado. Cioè l'ha proposto lui, ha detto lui la sede, ha detto lui la data e poi ha detto no, ma io non ci vado. Perché? Perché si è reso conto che avrebbe dovuto parlare delle condizioni della pace. E lì siamo rimasti. Lunedì dice chiamo io Trump, Trump dice chiamo io Putin, va bene, chiamatevi, chiamo io, chiama lei, sembra Renzo Arbore.
Sembra la canzone di Gaia, scusami, sì, ti devo portare un po' più all'attualità.
Il tema è quello, diciamo, cosa ci si potrà dire? Pochissimo di utile se non iniziare un negoziato. Direi che c'è il 50% di probabilità che sia un passaggio modello buco nell'acqua, è un 50%, non che ti arriva un accordo, che, ma che è quel formato di negoziato che comunque è partito a Istanbul, perché comunque un accordino sullo scambio dei prigionieri è stato effettivamente fatto, che quello possa trovare una data per svilupparsi. Speriamo che sia così, sarebbe nell'interesse di tutti, ancora di più se fosse più una cosa più seria. Ma non ci credo perché Putin ha bisogno della guerra. Putin nella vita fa le guerre, non è che fa qualcos'altro, quindi è difficile che molli.
Bisogna capire, Andrea, quale sarà la posizione di Trump aggiornata domani, no, nei confronti di questa guerra. Sarà quella dello studio Vale, quindi io di Putin, in Putin ho piena fiducia, o se sarà quella del dopo funerali di Papa Francesco, cioè quando lui, tornando negli Stati Uniti, dice beh, forse Putin mi sta prendendo in giro. Il fatto che abbia minacciato sanzioni sul petrolio fa pensare forse alla seconda?
Sì, poi magari domani succede, telefona e era occupato perché Putin ha staccato il telefono. È difficile, non possiamo in questo momento dare, a meno di fare come gli amici, i colleghi che dicevano no, non ci sarà sicuramente un Papa americano, figurati. E naturalmente
c'è stato.
È venuto fuori il Papa americano. Scusami, c'è un'amica, non lo so, comunque ci scrive: la prossima domenica possiamo parlare di Palestina, Israele e Gaza. Io vorrei, ci sto, lo propongo anche agli amici, alla famiglia,
ecco.
E però vorrei che si parlasse anche di Hamas, perché sennò si parla di Palestina, di Israele, di Gaza e non si parla di Hamas.
Cioè i nemici di quelli, cioè, dei palestinesi.
Esatto, quelli che approfittano della debolezza che c'è sempre stata dal punto di vista politico e certe volte anche culturale dei palestinesi per sfruttarli come merce di scambio. Guardate che se voi andate nei paesi arabi,
come ostaggio,
o come ostaggi, se voi andate nei paesi arabi, i palestinesi sono proprio i paria, no?
Non solo, ma se vai nei paesi arabi sono tutti favorevoli alla cancellazione di Hamas.
Esattamente.
Tutti. Gli unici che li sostengono anche alla sono gli iraniani.
Qualcuno anche alla cancellazione di Israele.
Dopodiché lasciano Israele nelle condizioni di andare avanti. Io volentieri parliamone, ma ne parliamo quasi ogni mattina. Quindi.
Franco, buongiorno. Franco?
Allora.
Non
è caduto. Indignato richiesta è la rubrica, perché qualcuno, appunto, come nel messaggio che leggeva Andrea, propone Palestina, Israele e Gaza. Buongiorno, vorrei solo esortare gli italiani ad andare a votare, il referendum è l'unico mezzo, eccetera eccetera. Le richieste mandatele via mail, poi in settimana con calma le elaboriamo e vediamo i vari temi.
Anche perché lì c'è un aspetto divertentissimo adesso, diciamo, quindi anche per alleggerire, perché voi sapete il presidente del Senato aveva detto ma mi sa che io non vado, cioè, non lo so,
non andate a votare.
Però non andate a votare, ecco, è votare un dovere, non votare un dovere, c'è tutto un dibattito su questa materia qua. Amen. Lo svilupperemo ancora nei prossimi giorni.
A giugno, mi segno per giugno.
Il professor Michele Ainis ha scovato un articolo di cui nessuno aveva memoria, perché sono talmente tante le leggi italiane e non era presente a nessuno, che il pubblico ufficiale, quindi anche il presidente del Senato, che provi a indirizzare il voto di qualcun altro o istighi all'astensione è punito con la galera da 6 mesi a 3 anni. Ed è una storia divertentissima, cioè in realtà noi non conosciamo gran parte del diritto italiano, perché nel tempo si sommano le cose. E allora effettivamente era stata fatta una legge che stabiliva, perché dopo la liberazione se non andavi a votare c'era comunque la segnalazione, non è che non fosse un diritto astenersi, però venivi segnalato perché venivi meno a un tuo dovere civico. Questa cosa è stata cancellata, ma quando è stata cancellata questa non è stato cancellato l'articolo relativo al pubblico ufficiale che sollecita, quindi lo trovo divertentissimo, perché no, parliamo.
Articolo 98, per chi
98,
fosse curioso,
bravo.
Allora andiamo, Franco. C'è adesso?
Sì,
c'è Franco, buongiorno.
Sì, ci sta. Che facciamo? Mettiamo in galera il presidente del Senato?
Sarà difficile.
Ma
difficilmente
andremo da qualche parte. Ma perché? Perché ognuno, quando facciamo un'intervista, basta chiedere scusa di che partito sei e ti dirà la risposta di quel partito. Non ti dicono mai obiettivamente quello che
la risposta per il bene dell'Italia. No,
però gli devi anche,
così,
però gli devi anche domandare
partito.
Che giorno è, cioè in che anno ci troviamo, perché quelle leggi lì, per esempio, la Russia era contrario a farle, adesso è contrario ad abrogarle. Quindi dipende, perché diciamo, da una serie di cose. Effettivamente prevale la posizione di parte, ma non necessariamente
sì, sempre
in coerenza.
Senti, detto ciò, la posizione di parte non andremo mai da nessuna parte.
Detto ciò, la
Detto ciò, io sono d'accordo alla non andata della Meloni. Uno, perché questi incontri, queste passeggiate in 2-3 anni non hanno risolto niente o quasi niente. Ma diciamo niente, non hanno risolto. Poi andare alla Mapercusa, Starmer non è in Europa, fa l'interesse suo dell'Inghilterra,
cioè, non è
spinge
in
ancora
Europea.
Per le armi. Come?
Non è in Unione Europea, ma è in Europa.
Vabbè, ma lui comunque non è nell'Unione Europea.
Però è una potenza nucleare, Francia, come si diceva prima, insieme alla Francia.
Macron,
quindi diciamo così schifo
Macron,
non ci fa che
uguale.
Sia dalla nostra parte.
Macron, che cosa rappresenta? Boh, forse il 20% dei suoi elettori?
No, rappresenta
il tedesco, sfiduciato, poi ripreso per la Turchia.
No, su questo beh, la Meloni rappresenta tutto intero il governo italiano. Perché l'Italia la rappresenta Mattarella, presidente Mattarella. Macron rappresenta la Francia.
È il presidente.
Se veniamo meno a queste regole di civiltà, homo homini lupus, è stato eletto 2 volte presidente della Repubblica Francese.
Ma
Macron rappresenta la
non è
Francia.
Che sia tanto...
No, non si va per sondaggi. Così come Meloni, che ha preso il 29% del 60% che è andato a votare. Lascia stare, questo fa parte dell'analisi politica, delle riflessioni, ma rappresenta il governo della Repubblica Italiana. Chi pensasse in un'altra parte del mondo che le cose stanno diversamente sarebbe un'offesa all'idea,
così, a sinistra
alla
dicono
logica,
che lei rappresenta giusto il 30%, non rappresenta tutto. Così dicono.
Vabbè, usciamo da questo tema, da questo tema. Cioè, secondo te ha fatto bene a non andare perché quel gruppo di volenterosi
non ha risolto
nulla. Ma lo stesso si può dire
loro
di tante altre
azioni.
Scusami,
per
però, scusami un attimo,
là.
Franco. Scusami un attimo. Scusami un secondo, Franco.
Mai,
scusami
mai,
un secondo.
Mai,
lo stesso
mai.
Si può dire, innanzitutto, di chiunque altro ci abbia provato. Non da ultimo Trump, ne stavamo parlando. Vediamo che cosa succederà domani mattina. Del Papa si potrebbe dire lo stesso. Cioè, purtroppo non si è riusciti e nessuno è riuscito ad arrivare a quell'obiettivo di pace. Punto primo. Punto secondo. L'obiettivo della. La questione tu dicevi di mandare le truppe. Prima ne abbiamo parlato, cioè è un'azione a garanzia di una pace qualora ci fosse, tutti ci auguriamo ovviamente che ci sia, non mandare le truppe adesso.
Ma secondo me mandarli là non faremmo altro che... che inasprire ancora di più, le spiego in 2 minuti.
Ma è
una
le spiego.
Noi siamo
chiedo
in
scusa.
Per controllare che non si sparino.
Chiedo scusa, mio figlio è militare, in effetti poi Israele li ha quasi bombardati.
Appunto c'è bisogno di qualcuno che controlli, no?
Mio figlio militare 3-4 anni fa sono andati ai confini con la Russia, che c'è la Lettonia se non sbaglio, una cosa del genere. Gli ho chiesto scusa, ma che state facendo là? C'erano quelli della NATO, insomma tutte un po' di eserciti.
Sì, sì, era stata una importantissima esercitazione.
Giusto per far vedere a Putin che siamo qua. Ma scusa, ma che andate a fare a rompere le scatole là? Ma statevene in casa. Lui giustamente si è visto.
Ma che sta dicendo? Scusi.
Se dice che statevene a casa, non doveva fare neanche il militare.
Francesco disse la NATO abbaia ai confini con la Russia.
Del resto se qualcuno entra a casa sua ad aggredirla, giustamente quello del piano di sotto, ma anche lo stesso pianerotto dice chiudi la porta, dai, statene a casa sua.
Dai, se vediamo ai confini dell'Italia, su al nord, vediamo l'esercito francese.
Le do un comunicato ufficiale, sono la Lettonia è ai confini dell'Italia, ufficiale, perché la Lettonia è un confine dell'Unione Europea. E noi, non so se lei ha il passaporto, se ce l'ha gli dia un'occhiata, non c'è scritto
Franco,
grazie. Buona giornata, Franco.
Siamo più alle cose nostre. Salve.
Ciao.
Come il vicino quando verranno ad aggredirla. Ma no, chiudi, dai.
Mario.
Ma scusa Barbara, dice Hamas, parlate del genocidio, siete complici di genocidio. Dobbiamo fare una puntata proprio su questo.
Mario, buongiorno.
Ci vuole, ormai è matura.
Buongiorno Mario, da dove?
Da Napoli.
Ok, sei l'ultimo ascoltatore di oggi, quindi
sì,
hai
allora,
una grandissima responsabilità.
Ho ascoltato poco fa il dottor Giacalone affermare, se ho capito bene, ma penso di aver capito bene,
che le dichiarazioni della Meloni riguardo le truppe da mandare in Ucraina, lei non sarebbe d'accordo a farlo se non sotto le leggi da ONU.
Questo contemporaneamente. Questo l'ha detto Crosetto, un ministro
della difesa. L'ha detto Meloni in un video, sì, che sì, lei non è d'accordo.
Era il primo video, il ministro della difesa.
E il dottor Giacalone sostiene che questo non è vero. La fake news, ha detto, se ho capito
come
bene.
No.
Io vorrei capire in base a quale elemento l'avrebbe detto.
Ma io non ho capito la domanda.
Tu dici che,
la domanda è che lei sostiene che questo video, questa affermazione, il video sarebbe una fake news.
No, non l'ha detto.
L'ha attribuito
a Crosetto, poi che l'abbia detto anche Meloni, facile immaginarlo.
Guardi, ieri la Meloni non è andata al summit.
Quello che ho detto, glielo ripeto a suo beneficio.
Aspetta,
però non riuscirà mai a capire.
Prego.
È che l'invio delle truppe di cui si parla tra i volenterosi non è truppe in guerra, ma truppe a esito della guerra per controllare la pace, che è esattamente quello che ha detto anche la Meloni.
La Meloni non è d'accordo a inviarle, perché
no,
sarebbe un falso.
Lei vuole andare per la conclusione, perché in realtà Meloni, quando insieme a Crosetto, hanno detto tutti e due che sono favorevoli a inviarle, mettendo la clausola dell'ONU. Quindi in realtà siamo
perciò
tutti.
Perciò non è andato all'incontro dei volentieri,
perciò
lì
parlano di truppe, che sia una cosa, perché
non
nessuno
è d'accordo.
Ce li vuole mandare in guerra, quindi
è quello che ha spiegato ieri. Le dichiarazioni sono chiare, ci sono le registrazioni,
dica pure.
Le dichiarazioni sono chiare e ci sono le registrazioni, ci sono i video.
Ma di cosa? Ma scusami, ma guarda che è la stessa cosa che vogliono i volenterosi, l'hanno chiarito ieri, cioè mandarle a quando si arriverà a una pace, in modo tale che la pace sia garantita.
Forse di peace.
Sì, di mantenimento della pace, questo è il tema.
Allora la Meloni è una stupida a non andare lì.
No, dice la stessa cosa, Questo video che tu citi, dice la stessa cosa.
Speriamo che voi abbiate ragione. Comunicate delle cose agli ascoltatori in cui sembra che la Meloni non voglia andare per altri motivi, non vuole andare per un motivo specifico, per le truppe, e l'ha dichiarato lei ieri in un video, quindi non c'è da interpretare.
Ma le truppe nel video che lei ricorda, Meloni dice che saranno mandate.
No, ma veramente questo non l'ho capito.
E quindi non sanno stare in cielo e in terra sulla proposta.
Allora perché non è andata secondo lei? L'analisi qual è? Perché non è andata allora?
L'ha detto prima in apertura.
L'ha detto adesso da capo. Soprattutto l'ha detto Meloni. Ha detto che la questione.
No, lei come giornalista, come informatore.
Non è d'accordo all'invio immediato delle truppe. È stato risposto da tutti. Guarda che non ne abbiamo mai nemmeno parlato. Punto, fine.
E lui chiede la tua interpretazione. L'interpretazione dai dall'inizio è qualcosa del tipo che vuole intestarsi,
no?
Il ruolo di ponte tra gli Stati Uniti. Tutto è stato detto. Va bene, sto video, grazie.
Ci dobbiamo salutare, Mario. Grazie, grazie. Buona giornata. Un abbraccio.
Non dire più, sei l'ultimo ascoltatore.
102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Comunque vi preferivo quando avete parlato del Papa, eh? Eravate meno menosi.
Più famiglia.
Più famiglia. Siamo in chiusura. È una coincidenza che oggi, prima messa ufficiale del nuovo Papa, che arriva da una città americana precisa, e noi chiudiamo con un disco di questa band che non a caso si chiama Chicago. Questa è Hard to Say I'm Sorry. Everybody needs a little time away. I heard it say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, make it up to you. I'll promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me again. Chicago, RTL 102.5, Art Say I'm Sorry, 1982, il nostro Millennium Hit.
Allora, nel giornale orario vi raccontiamo la messa di insediamento di Papa Leone XIV, ancora in corso, lo vediamo dalle immagini. Termina qui l'indignato speciale di oggi, grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Grazie, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala per questo lungo viaggio oggi che abbiamo condiviso.
Hai visto?
Sì,
una bella traversata.
Una bella traversata.
Sì. Enrico Galletti, grazie.
Grazie naturalmente a tutti i nostri registi, a Max Vigiani in redazione, buona domenica a tutti.
Ciao!